Il posto delle parole per raccontare di un libro che, a dire il vero, per me era, fino a quando non l'avevo letto, un titolo inatteso. Perché è un libro su Churchill, niente meno. E guarda caso, noi abbiamo parlato di Churchill a proposito della figura di Elisabetta II per il libro di Paola Calvetti. E Churchill, insieme con pochi altri, sono stati presi in considerazione, per l'appunto, e con grande rispetto dalla regina Elisabetta II. Noi adesso, regina a parte, abbiamo un libro che si intitola Churchill, il vizio della democrazia. A raccontarci questo libro, edito da Rizzoli, è Carlo Gabardini. Buonasera Carlo Gabardini.
Buonasera, buonasera a tutti.
E benvenuto qui nel posto delle parole, Carlo Giuseppe Gabardini. Leggo nella scheda di Radio 24 dove lei ha la sua trasmissione. Tra l'altro, quando è la sua trasmissione?
Il sabato e la domenica mattina. Il sabato è alle 7:30 e la domenica alle 8:10. E co-conduco con Alessio Maurizi, la trasmissione si chiama Si può fare.
È certo che fa la levataccia sia il sabato che la domenica, quindi niente
assolutamente
festa.
Assolutamente sì, è da molti anni questo, però penso che un po' mi abbia salvato la vita alla fine, perché in questa mia tardissima adolescenza, obbligandomi a svegliarmi presto sia il sabato sia la domenica, praticamente ho annullato il weekend e quindi non esco più a ubriacarmi come facevo da giovanotto.
Attore, autore, scrive e recita per teatro, cinema, TV e radio. Fra le altre cose ha scritto spettacoli per Paolo Rossi, Sabina Guzzanti, Maurizio Crozza, Enrico Bertolino, Walter Leonardi. È attore e autore di Camera Caffè, la ricordiamo molto bene, Piloti di Rai 2, Divano Football Club su Sky. Tra l'altro anche come attore ha recitato in Polpettone di Elena Bandoni, e poi L'Uomo della Carità, e lo ricordo molto bene quel film, Si può fare, di Giulio Manfredoni. Ha sempre sognato di fare radio e ora ci sta provando grazie a Radio 24. E poi c'è scritto: non è un giornalista. L'ha proprio voluta lei questa precisazione, Carlo Gabardini?
Questa situazione di non essere giornalista?
Sì, l'ha voluta lei questa definizione: non è un giornalista.
No, mi sembrava corretto. In realtà io ho grande rispetto per i giornalisti, non era un volermi chiamare fuori o un distanziarmi dalla categoria. Però siccome appunto essere giornalisti in realtà porta con sé anche dei doveri, e quindi mi sembra corretto ricordare che io non lo sono, insomma.
In un tempo in cui tutti ormai pensiamo che fare il giornalista significhi prendere lo smartphone, scrivere due cose che vediamo con un po' di odio, con un po' di rancore, invece il giornalista è qualche cos'altro di molto più profondo.
E quindi molto vero questo,
ed
molto
è importante.
Vero.
L'Europa ha un cuore di leone, ora dobbiamo darle il ruggito. Ma se Carlo Gabardini non è un giornalista e non è uno storico e non è uno studioso della politica, allora perché mai ci racconta questa figura, come ci ha raccontato di Winston Churchill, che niente meno, qui sta la mitizzazione, no? È apparso in sogno a Carlo Gabardini, qui sta veramente, entriamo nel mito proprio.
Vero, verissimo. Ma perché? Perché sono un drammaturgo, perché sono un narratore da un certo punto di vista, e Churchill nel momento in cui lo incontro e mi chiedo se scrivere o meno uno spettacolo su Winston Churchill, inizio a studiarlo, e studiandolo mi rendo conto, intanto parto dai difetti, io sostanzialmente quando inizio a scrivere uno spettacolo su qualcuno che è esistito, per vedere se c'è qualcosa di indifendibile che abbia fatto, e a quel punto, e comunque sia, ricordo che Churchill non era un santo, non era un eroe infallibile, ma per me questo è un valore aggiunto, nel senso che quando vedo un libro di un santo, di un eroe, dico sono molto contento, però io non sono un santo, non sono un eroe, quindi ho un po' di difficoltà nel riconoscermi. Invece Churchill è assolutamente un uomo come noi, un uomo che si sporca le mani, che fa anche un sacco di errori, compie un sacco di gesti molto discutibili. Però insieme a questo, a un certo punto, la cosa che mi fa scattare la scintilla è che Churchill, da un lato, mi insegna una cosa che credo che oggi si dica troppo poco, ovvero che sostanzialmente l'Europa nasce come un progetto di pace, cioè nasce per raggiungere la pace, per evitare la terza guerra mondiale. E io penso che se noi ci ricordassimo un po' più spesso che è questo il motivo per cui si fa l'Europa unita, penso che saremmo un pochino più indulgenti e comprensivi con quello che succede a Bruxelles. Fermo restando che succedono un sacco di cose che non vanno bene, però è capire qual è la motivazione mi sembra importante. Poi si può discutere di tutto e in realtà l'unica cosa fondamentale è non discutere la casa, cioè il fatto che ci sia l'Europa unita, che abbia un suo senso, che sia utile, che sia una decisione di non farsi più la guerra, è molto importante. E l'altra cosa che mi fa innamorare da un punto di vista, appunto, siccome non sono un giornalista, non sono uno storico, dell'oggi, perché poi alla fine a me interessa parlare di Churchill per parlare di oggi, o meglio, capire che cosa Churchill ci possa ancora insegnare. Non è che mi interessa vedere Churchill sotto una nuova luce e reinterpretare dal punto di vista storico quello che lui ha fatto. E l'altra cosa quindi che prendo da lui è proprio la questione politica. Churchill è la politica da un certo punto di vista, e in questo momento storico in cui quotidianamente la politica viene così svilita e così maltrattata, la politica in quanto tale, perché secondo me uno può decidere quel politico mi fa schifo, quel partito lì non lo voterò mai, quelli lì rubano e quindi non avranno mai il mio voto, ma nel momento in cui uno dice tutta la politica fa schifo, quello è un problema, perché per qualunque processo democratico o si è degli appassionati, diciamo, di monarchia, oppure si è degli appassionati di dittatura, ma se a qualcuno interessa invece un processo democratico, la politica è indispensabile. La politica è l'arte del rendere possibile, e Churchill questo lo spiega semplicemente respirando, e penso che in un momento come oggi, appunto, in cui invece la politica sembra che sia il peggior lavoro del mondo, penso che sia importante ricordarselo, perché quando si svilisce la politica, in realtà si sta svilendo la democrazia.
La politica è morta, viva la politica. Questo libro però è anche un libro che ci fa divertire, e ci fa divertire nel senso proprio antico del significato della parola divertire. E così comincia: Winston Churchill sa spiegare alcune cose fondamentali, non complicatissime, che oggi non dice più nessuno, come un padre, come un nonno, come un maestro. Lo fa mostrando anche tutti i suoi difetti ed errori, rivelandosi un uomo come noi, uno che si interroga, si rimbocca le maniche e agisce. Il bello di questa figura che Carlo Gabardini ci traccia in queste pagine, circa 200 e qualche pagina, è che Winston Churchill, da straordinario statista, Carlo Gabardini lo rende molto uomo, lo rende semplice, ma di una semplicità straordinariamente profonda, perché ci racconta il vero. Non è come oggi la politica, e non solo la politica, dove si racconta, dove tutto è vetrinizzato, mentre poi se entro dentro la cosa è qualcos'altro. Aveva una dote straordinaria, quella del dire la verità, cioè del fare il politico. Carlo Gabardini.
Sì.
Ecco, dicevo,
ero rapito dal suo commento.
Ullala.
Chiedo scusa.
Ma perché mai rapito? Era in considerazione di un lettore distratto.
Sono molto contento invece di sentirla parlare del libro.
Ecco, però la figura di Winston Churchill in questo libro. Poco fa Carlo Gabardini ci ha detto che, essendo drammaturgo, ha creato questo libro secondo l'occhio della drammaturgia, a parte il fatto Carlo Gabardini sentir dire nel 2018 che una persona è un drammaturgo, già il pronunciare questa parola forse non è più contemporanea.
Hai ragione, è vero.
E poi
è
però la parola drammaturgo mi fa venire in mente, che ne so, Euripide, Molière, Pirandello, Miller, Shakespeare e quant'altri che posso ricordare, ma si può essere drammaturghi nel 2019?
Questa è una bella domanda. Sì, assolutamente sì. La differenza, diciamo, che il drammaturgo è colui che scrive per il teatro, perché poi è contigua, anche se sono lavori profondamente diversi, alla sceneggiatura, e quindi in un momento in cui la maggior parte del pubblico guarda le immagini in movimento, diciamo, dalla nascita del cinema, è ovvio che molti, e forse anche i migliori, vanno lì a raccontare le loro storie, e quindi in teatro è più difficile, ci sono meno soldi ed è più difficile, però scrivere per il teatro è bellissimo. Io in realtà in qualche modo è quello che ho sempre fatto, perché ho scritto a 14 anni una commedia che poi caparbiamente ho messo in scena nella mia scuola, che era la scuola tedesca, ma la mia commedia era in italiano, mi sono anche rifiutato di tradurla. Vabbè, ma adesso mi sto troppo dilungando, come può vedere io sono un po' logorroico e quindi ho paurissima di annoiare in questo
momento.
Ma
no, ma il nostro appuntamento si chiama Il Posto delle Parole, e le parole le lasciamo andare, che prendono il loro spazio.
Giustissimo.
Non vi lamentate se il personale politico è mediocre e impresentabile, perché la responsabilità più grande e più grave è quella degli onesti e dei capaci che se ne lavano le mani e non si impegnano per cambiare le cose. Queste sono parole di Pier Santi Mattarella, un uomo mai abbastanza conosciuto, mai abbastanza riconosciuto. Ecco, Winston Churchill era un uomo che non si lavava, non se ne lavava le mani e non faceva e non prendeva la posizione pilatesca, ma si impegnava per cambiare le cose. Anche se Carlo Gabardini, ci proprio per tornare alla realtà di quest'uomo senza mitizzarlo, era un uomo con un suo carattere, un uomo a cui piaceva non so nemmeno quante bottiglie di vino o champagne abbia avuto nella sua vita e così via.
Si ecco, dice 42.000.
Ecco, non mi ricordavo più bene, 42.000. Ecco, Carlo Gabardini parte per tracciare la figura di Churchill non dai suoi pregi, ma dai suoi difetti, ed è questa una chiave di lettura che rende Churchill ancora più vicino a noi.
Un po' sì e un po' penso questo. Penso che partire da un elenco di difetti, o ancora meglio di difetti che gli sono stati appiccicati addosso dai suoi contemporanei, sostanzialmente, racconti sicuramente il personaggio, ma soprattutto mentre lo racconta lo cala anche nella sua realtà, perché racconta anche i suoi contemporanei che vedevano determinate cose o giudicavano determinate cose e quindi le reputavano sbagliate piuttosto che ignobili, e quindi quello sì, penso che sia un modo, soprattutto anche un modo per quello che dicevo prima, che questa non è una geografia, e quindi di non aspettarsi la santificazione di Churchill. Poi in realtà quello che penso è che Churchill ha tantissimo da insegnare, quindi non so, quasi che in molti momenti, quasi che ho la sensazione che siano più noti i suoi difetti dei suoi pregi, e io trovo che lui anche sulla questione politica che dicevo prima insegna tanto, perché quando gli dissero complimenti per la seconda guerra mondiale, perché in qualche modo è colui che ha salvato la città per aver battuto Hitler, ovviamente non ha vinto da solo, e lui disse: ma non fui io il coraggioso, io fui colui che fece scoprire. Imitiamo i nostri politici. Quindi se i nostri politici si mostrano coraggiosi, noi anche inaspettatamente ci riscopriamo coraggiosi, anche se non sapevamo di esserlo. Allo stesso modo, se i nostri politici si mostrano impauriti, terrorizzati, spaventati dal diverso, dallo straniero, noi diventiamo impauriti, terrorizzati e razzisti, e tiriamo fuori quel lato che neanche più sapevamo di avere. E questo è il motivo per cui dobbiamo votare i migliori di noi e non votare i peggiori di noi. E questo Churchill lo spiega molto chiaramente, cioè al di là non è una polemica sulla politica attuale, anche perché è generalizzata, il fatto che non ci sono più persone come Churchill che pensavano alle prossime generazioni invece che alle prossime elezioni.
E questo libro andrebbe letto prima del 26 maggio, sicuramente. Ma adesso... certo.
Possibilmente sì.
Possibilmente sì. Adesso andiamo a casa di Carlo Gabardini. Perché qui succedono cose... Succede anche che a casa di Carlo Gabardini e Moreno arrivino niente meno che i padri della Costituzione, no? E faccia capolino niente meno che un certo Giulio Andreotti. Tutto questo perché sono arrivati niente poco di meno che 12 volumi degli Oscar Mondadori che raccontano la Seconda Guerra Mondiale. Ma cosa mai è successo, Carlo Gabardini?
Ma in realtà più che con i libri succede che quando io scrivo soprattutto di personaggi esistiti, i miei personaggi è un po' come se li invitassi a casa, vengono a convivere con me e quindi sono piuttosto ingombranti e spesso alcuni personaggi restano anche oltre il tempo della scrittura del testo e questo me lo fa notare in realtà il mio fidanzato, perché io non penso che sia così evidente che ciò che diciamo che io in qualche modo se sto scrivendo con Churchill ho Churchill accanto, e lui mi dice ma certo che è evidente, si vede, parli con qualcuno con chi vuoi che stai parlando. E quindi i padri costituenti vengono da Il signor Rossi e la Costituzione, che è un testo che scrissi per Paolo Rossi, insieme a Paolo Rossi, e quindi vabbè, c'è questa scena in cui Moreno ed io ci stiamo baciando e dal frigorifero spunta Giulio Andreotti che ovviamente ha diciamo un'espressione di disapprovazione del nostro bacio, e io molto onestamente gli dico guarda, fra tutti però proprio detto da te che con baci fra gli uomini, visto diciamo tutta la ferrina, non mi sembri la persona più adatta per commentare. Questo non per dire che nel libro ci sono i fatti miei, però sicuramente sì, c'è anche il fatto di star scrivendo, e quindi c'è anche l'incontro con Churchill diciamo nel mio privato, ecco, per quello che dicevo prima, un po' perché penso che Churchill appunto ci possa insegnare a noi oggi, e quindi volevo che insegnasse anche a me delle cose, e infatti sono le parole di Churchill e questa convivenza e lo studio di 9 mesi di Churchill che in realtà poi mi fanno prendere anche delle decisioni mie personali, e mi sembra doveroso che ci siano dentro nel libro per il tipo di libro che è.
E che cosa ne dicono i lettori di questo libro, Carlo Gabardini?
Allora, a me dicono, perché fa quello che dicono poi all'autore, bisogna sempre fare la tara un po', come si dice, però ma molto colpito e commosso un sindaco di un piccolo paese che mi ha invitato, che è anche un amico, per presentare il libro, e tutto il paese voleva che lui si ricandidasse alle prossime elezioni, ma lui ha deciso di non ricandidarsi, quindi no, a parte che non farò il nome, ma non sto facendo campagna elettorale. E lui mi ha detto, all'inizio della presentazione, ha detto se avessi letto questo libro 3 mesi fa mi sarei ricandidato, perché dentro questo libro ci sono le motivazioni per cui io ho deciso di fare politica. E questa cosa mi ha commosso, diciamo, questo è un tipo di lettore. Altre persone anche invece incontrate per strada o alle presentazioni mi dicono che andrebbe letto nelle scuole, che si aspettavano dal titolo una cosa più pesante, che invece si sono divertiti moltissimo, che l'hanno letto molto rapidamente. Poi qua mi taccio perché onestamente sembra un po' farsi complimenti da solo, perché non è che uno dice, ho incontrato uno che mi ha detto ma ha fatto proprio schifo sto libro.
Quello è un pochino più raro, e poi bisogna avere la gentilezza anche quando il libro non piace, no? Ma torniamo a Churchill, perché verso la fine del libro, sempre che io ricordi bene, c'è un piccolo aneddoto, no? Che si svolge, credo, in ospedale, no? C'è un neonato, c'è una serie di neonati, uno accanto all'altro, e a un certo punto si sente dire: questo bimbo le assomiglia moltissimo, e Churchill, parlando niente meno che in terza persona, dice: tutti i bambini assomigliano a Churchill, in verità proprio il suo volto è un volto bambino.
Sì, è vero, e parto da questo aneddoto che è vero, che è reale, che è avvenuto, e lui ne era consapevole, che il suo volto pacioccone era molto fanciullesco, appunto, da infante più che fanciullesco, e ovviamente tra l'altro faceva abbastanza ridere il contrasto con questo sigaro di 15 centimetri sempre perennemente in bocca o in mano, quindi... Però parto da quello per una motivazione, ovvero che uno dei caratteri che mi ha più colpito di Churchill, oltre alla visione in generale del mondo, è il fatto che lui riesce a rimanere collegato con il se stesso bambino, in qualche modo, e quindi a prendere delle decisioni di pancia, di cuore e non di testa. La più grande delle sue decisioni, presa appunto con questo suo modo puro e genuino, è quella che viene descritta nel film L'ora più buia, che è uno straordinario film, di uno straordinario momento, perché quello lì è esattamente il momento in cui Hitler si sta prendendo tutta l'Europa, o se l'è praticamente già presa, e in qualche modo mostra anche al mondo per una volta un'Europa unita, con il piccolo problema che se fosse stata unita così noi adesso avremmo tutti una svastica al braccio e non credo che staremmo bene. E i tedeschi propongono la pace a Churchill, e tutti onestamente gli dicono: devi accettarla, sigla questa pace in qualche modo, perché effettivamente è folle non siglarla. Siamo in un momento in cui Hitler ci mette 3 giorni per conquistare il Belgio, quindi diventa molto difficile e molto pressante, tutti gli consigliano, e io penso che ognuno di noi anche gli avrebbe consigliato di siglare quella pace, e lui dice no. Come lo direbbe anche un po' un bimbo, per dire, uno che non ha null'altro in quel momento del conflitto, e dice: no, io con quell'uomo coi baffi la pace non la voglio fare, è uno stronzo, ha ammazzato i miei cugini, ha ammazzato i miei amici, no, non la faccio la pace. E sostanzialmente decide, invece di salvare solo l'Inghilterra, di provare a salvare l'Europa con un gesto folle. Poi dopo, tanto folle che infatti quando lui fece il famoso discorso combatteremo nei cieli, nei mari, per terra, e poi disse combatteremo con i cocci di bottiglia perché non abbiamo null'altro, lui in realtà spense il microfono, questa frase combatteremo solo con i cocci di bottiglia non la sentì nessuno, perché ebbe la lungimiranza, appunto per quello anche che si diceva prima, che lui doveva infondere coraggio, e quindi di quella cosa poi se ne occupò lui, andò negli Stati Uniti da Roosevelt a chiedere le armi e di aiutarci no, perché noi stavamo dall'altra parte, di aiutargli, cioè di aiutare gli alleati a riprendersi l'Europa.
Prima di salutarci, Carlo Gabardini, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni?
Il libro che sto leggendo io?
Esattamente.
Il Selvaggio sto leggendo, di Guillermo Arriaga. È un libro incredibile. Guillermo Arriaga è anche il regista famoso di Babel, se non ricordo male, o non mi ricordo se aveva fatto solo la sceneggiatura, di 21 grammi. Insomma, è un regista molto famoso, però ha scritto un romanzo che è una cosa... veramente spaziale, è molto lungo, sono 750 pagine, però insomma, su una pagina 400 è proprio un libro che ti mangia la giornata, straordinario.
Guillermo Arriaga, Il Selvaggio, edizioni Bonpiani.
Bonpiani,
se ricordo bene.
Sì, sì.
Mentre Edizioni Rizzoli è il libro che abbiamo attraversato in questa conversazione insieme con l'autore Carlo Giuseppe Gabardini, Churchill, Il vizio della democrazia. Grazie ancora del tempo che ci ha dedicato Carlo Gabardini.
Grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori.